Io c'ho paura d'uccio.
Ci sono passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the... But the melody lingers on. You and the song have gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it. Ahead of my time, I see the future in the past tense. Mask off and Gucci slippers, let the wax spin. Cause God's speaking codes, we trying to break it down. Divine speech for all my niggas trying to make it out. So if you do it well and keep the music.
Siamo alla penultima puntata perché poi ci sarà, insomma, la pausa estiva e quindi vi proponiamo un po' di consigli di lettura da parte di amici, amiche, librai, libraie, editor, editori, scrittori, scrittrici, i consigli di lettura della redazione. Poi avremo con noi Nicola Angrisano, che è uno storico ed attivista napoletano, che ci parlerà di Liberi Edizioni, che è un progetto artistico editoriale appena nato e molto interessante, quindi ve lo facciamo sentire. Tutte buon ascolto.
Transitions when we was due for change, whatever suits the arrangement. Familiar tunes out of exclusive bangers became the soundtrack for all your pursuits and engagements. It's like somebody left it there for you to sing it.
Beneath the light, but the melody lingers on. 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 The song
be locked up
is in the but the melody lingers on. You and
the song have gone. Per quest'ultima puntata, prima della pausa estiva di Tabula Rasa, andiamo a dare un saluto e a mandare un abbraccio al nostro ospite che è Nicola Angrisano, per presentarci un progetto editoriale che è nato proprio recentemente a Napoli. Ciao, buonasera.
Salve, buonasera a tutti.
Allora, raccontaci un po', Liberi Edizioni, giusto?
Liberi Edizioni è un progetto artistico editoriale che parte da me, ma anche da una serie di attivisti napoletani, media attivisti napoletani, che si occupano di comunicazione. È un'idea un po' bizzarra che ci è venuta partendo dalla considerazione che ci sono oramai a Napoli, ma presumo in tutta Italia, come stiamo avendo anche conferma, tantissime edicole abbandonate. Le edicole dei giornali alle quali eravamo soliti avvicinarci anche solo per rubare un po' di informazioni, per leggere un po' le prime pagine dei giornali e per farci un po' la nostra mezz'ora di informazione. Lo statement, il progetto infatti dice: Liberi è un progetto artistico editoriale il cui concept recupera la funzione di punto di informazione che hanno avuto le edicole dei giornali oltre quello di punto di vendita. La fugace lettura delle prime pagine di tanti quotidiani esposti, quotidiani nazionali, locali e sportivi, ha contribuito per anni all'opinione di tutti noi, oggi orfani di queste edicole, oramai vuote ed abbandonati. Liberi recupera con un gesto artistico la funzione di punto di informazione delle vecchie edicole, evocando giornali stampati in grande che tappezzano le saracinesche da tempo abbassate. Quindi cosa facciamo? A seconda poi della situazione che ci propone l'installazione, rievochiamo una testata giornalistica che di fatto non esiste, che si chiama appunto Liberi Edizione, la cui grafica occhieggia un po' al libero di Feltri, e in grande scala riproduciamo delle prime pagine di giornali con tanto di articoli, titoli, sottotitoli e immagini, e ridiamo vita a queste edicole abbandonate. È un modo per restituire la funzione a questi luoghi che oramai sono, nella migliore delle ipotesi, diventati luoghi dove gli operatori del turismo vendono gadget a basso costo. In qualche modo proviamo a recuperarne anche la funzione di punto di informazione, replicando appunto questi grandi giornali. A Napoli abbiamo avuto già una serie di occasioni. La prima grande edicola è quella che abbiamo ristrutturato al Museo Nazionale per rievocare la vicenda di Julian Assange, storico fondatore di Wikileaks, oramai detenuto da oltre 4 anni nel carcere di Belmarsh a Londra. Ma subito dopo sono venute altre opportunità. La settimana scorsa abbiamo fatto al Rione Alto di Napoli un'edicola per Mario Paciolla. Prima ancora un'edicola è stata destinata a parlare della gentrification e dei costi oramai esorbitanti che hanno gli affitti delle case per i residenti nel centro storico di Napoli.
Quindi, allora, ovviamente per chi non conoscesse Edicola Anglisano e tutto il circuito del mediattivismo dei compagni e delle compagne napoletane, parliamo del fatto che alcune delle persone che presumo siano in questo progetto sono le stesse che negli anni da Radiolina fino a Insu TV hanno provato nella città di Napoli appunto a seminare e creare degli spazi appunto di informazione. Una volta la chiamavamo controinformazione, ma io preferisco chiamarla informazione comunque quella dal basso, autoprodotta, e quindi un po' in parte state riportando o ricreando una serie di ganci che c'erano già, no? Che fanno parte del borgo.
Assolutamente, assolutamente. Siamo sempre noi, siamo sempre qua e abbiamo sempre una voglia matta di parlare alla gente, di parlare con la gente e di fare comunità attraverso i canali di informazione. La vicenda delle edicole è un po' bizzarra. Inviterei tutti gli ascoltatori che hanno un account Instagram a cercare le immagini del nostro lavoro, che si chiama, la pagina si chiama Liberi Edizioni, e è davvero un progetto entusiasmante che sta avendo feedback anche insperati da oltre città, al punto che staremmo tra una decina di giorni per volare a Lambrate, dove dovremmo iniziare un primo progetto di libera edizione per un'edicola fuori dalla città di Napoli. Proprio oggi mi chiamava una compagna da Cagliari, molto interessata a questa cosa che voleva cercare di portare nella città di Cagliari per parlare delle basi nucleari che sono un po' disseminate in tutta la Sardegna. E quindi è uno strumento agile, forte, potente per parlare di temi a noi cari, di temi cari alle comunità che abitano i territori, attraverso un espediente che ha anche una connotazione artistica editoriale.
Guarda, stavo pensando al fatto che anche, ma non penso soltanto a Napoli, Cagliari o Milano, il problema della chiusura delle edicole, dei punti che una volta erano un po' dei riferimenti nei quartieri, è un problema diffuso in tutta Italia. Stavo pensando anche, io abito in un quartiere molto popolare qui a Roma, in una delle vie, delle principali vie consolari, credo che ne siano rimaste forse una o due nel raggio di alcuni chilometri, nel senso che è un problema sentito.
Assolutamente, ovunque. Guarda, noi abbiamo iniziato anche una mappatura di queste edicole proprio per dare poi alle comunità che volessero in qualche modo, io non dico appropriarsene perché non ci si appropria di queste edicole, in qualche modo gli si ridà vita, molto spesso sono abbandonate, arrugginite, e rivederle tappezzate con queste grandi testate editoriali le riporta in vita, gli ridà vanto. Ma la cosa interessante è proprio quella che dicevi tu, erano dei punti importanti per la comunicazione. Personalmente, sì, da bambino, per me era proprio il luogo dove mi andavo a fare un po' la mia opinione, mi avvicinavo un po' timido, anche senza comprare il giornale, leggendo le prime pagine di tutti i giornali, dai giornalacci locali alle testate più nazionali e internazionali, uno se ne andava un po' più ricco, consapevole di una parte di informazione che oramai non possediamo più, anche con la possibilità magari di scambiare una chiacchiera con la persona che ti era a fianco e che leggeva la stessa, le stesse prime pagine. È proprio questo la motivazione che ci ha dato un po' l'input per partire con questo progetto, che speriamo possa avere lunghe gambe. È davvero un peccato vederle abbandonate, e tra l'altro abbiamo scoperto che c'è un po' un vuoto legislativo, perché come molti sapranno le edicole sono di proprietà private, ma sono collocate su un suolo pubblico, quindi da una parte il privato che le collocava pagava l'occupazione di suolo pubblico. Presumo che per molte di queste, nel momento in cui l'edicola sia chiusa, abbiano smesso di pagare l'occupazione di suolo pubblico, e quindi se qualcuno temesse che ci sia un reato di affissione, la risposta è no, perché è un luogo privato, e quindi l'unico che potrebbe provare a recriminarne l'affissione abusiva è il privato proprietario, che in realtà non paga più l'occupazione di suolo pubblico, e quindi in qualche modo sono un po' uno spazio libero che possiamo riconquistare.
Senti, andando a concludere, quindi libere edizioni in un paese in cui, leggevamo l'altra volta appunto, che il 30% dei libri che vengono pubblicati non vendono praticamente manco una copia, il vostro progetto non prevede la pubblicazione di libri, o sbaglio?
Non prevede la pubblicazione di libri. La nostra attività si limita alla riformattazione un po' di queste edicole abbandonate, prova a sollevare dei temi di interesse collettivo e prova anche a costruire attorno al luogo fisico dell'edicola uno spazio di riflessione. In tutte le occasioni in cui abbiamo dato luogo a queste edicole, a questo rifacimento delle edicole, il momento dell'affissione è stato anche un momento molto bello, nel quale la comunità con la quale abbiamo poi redatto gli articoli si è riunita intorno all'edicola e si è creata una piccola TAZ, un luogo temporaneamente autogestito, intorno al quale era forte la riflessione e la condivisione dei temi che venivano focalizzati nella edizione di Liberi Edizioni.
Allora, guarda, un abbraccio e un in bocca al lupo ovviamente per il progetto. Mi auguro che ci sia modo anche di incontrarci a Roma per parlarne, perché come dicevi, un po' come tutti i progetti che sono nati da una certa cultura politica, è tutta roba riproducibile, tra l'altro.
Anche è tutta roba che nasce per essere riproducibile, esatto. Anzi, grazie a voi per questo spazio di informazione che ci avete concesso. Inviterei chiunque abbia un minimo di voglia di andarsi a guardare la pagina Instagram, e magari saremmo felici di poter continuare questo progetto anche magari nella vostra città o dovunque se ne sentisse la necessità. Liberi Edizioni è disponibile a collaborare, a contribuire ad aprire spazi di riflessione, spazi di informazione. Noi non siamo giornalisti, siamo autori di un progetto che si rivolge alla comunità con un punto di vista interrogativo più che affermativo, e cerca di aprire appunto una riflessione su temi che continuano ad esserci cari.
Perfetto, allora di nuovo rinnovo l'in bocca al lupo, ci sentiremo prossimamente, tra l'altro a me interessa pure a parte, cioè l'idea mi piace molto e magari poi
e parlo. Dai, magari la facciamo insieme, dai.
Un abbraccio, Tabula Rasa supporta Liberi Edizioni e niente, siamo dalla parte vostra, siamo con voi, ci aggiorniamo.
Un abbraccio a tutti i radioascoltatori, grazie ancora.
Ciao, grazie, ciao ciao.
Sono Giorgia Sallusti, libraia di Bookish, e oggi ho tre consigli da darvi per l'estate. Il primo è La casa dei notabili di Amira Ghanim, tradotto da Barbara Teresi per EO, che vi porterà nella Tunisia degli anni 30 e vi racconterà le voci delle donne che non si fanno mettere a tacere. L'altro invece dagli Stati Uniti vi porta in Vietnam con Violet Cupersmith e Costruisci la tua casa intorno al mio corpo, pubblicato da NN con la traduzione di Michele Martino. E l'ultimo consiglio invece vi porta in Giappone con Sushi misto dopo l'amore di Mitsuyo Kakuta, tradotto da Federica Lippi per Rizzoli, che oltre a farvi avere ottime letture su molti racconti, vi farà anche venire fame perché appunto parla di cibo. Quindi buone letture e buona estate.
Let's stay awake and listen to the dark. Before the birds, before they all wake up. It's the ending of a play and soon begins another. Here, the leaves applaud the wind. wings start to fly. Like strings of pearls in the fiery sky. I don't wanna close my eyes. The blood I stay.
Due consigli di lettura. Il primo è Il maledetto che cosa chiamiamo dolore di Roberta Fulci, Codice Edizioni. Ecco, immaginate di dover spiegare che cos'è il dolore fisico a una persona che non l'ha mai provato in vita sua. Roberta Fulci si chiede: che cosa direste? Oppure altre domande tipo: qual è il contrario di dolore? Fulci è una giornalista scientifica e lavora anche per Radio 3 e in questo caso fa un'indagine sul dolore intervistando ricercatori che collezionano punture d'insetto, neuroscienziati e neuroscienziate e le loro stanze di torture. Insomma, fa un'analisi molto interessante su quello che significa oggi il dolore e provare dolore fisico. Fa l'esempio di Edin Benoni, che è un fisiologo svedese, che dice che il cervello non sa nulla della realtà, sa solo quel che gli dice la scarica di neuroni che gli arriva dal sistema nervoso. Però il cervello non ha i nocicettori che captano gli stimoli dolorifici. E quindi, se ci facessero a fette il cervello senza toccare la pelle della testa, le ossa del cranio e tutti i tessuti confinanti, non sentiremmo dolore. Lei parte da questa rilevazione e poi inizia a parlare del dolore in quanto senso, anzi un super senso, perché a differenza di tutti gli altri sensi, che non sono 5 ma sono molti di più, il dolore coinvolge interamente la persona, perché ha un correlato emotivo e un'urgenza che gli altri sensi di solito non hanno. È un libro molto interessante e che consiglio soprattutto a chi vuole capire un po' di più di cosa significa dolore e la differenza, per esempio, con il fastidio e in opposizione al piacere. L'altro libro che consiglio invece è un romanzo di Otessa Moshfegh che si intitola Lapwona, Feltrinelli Editore, ed è un romanzo di una scrittrice appunto americana ambientato nel Medioevo, in cui un feudatario, il depravato William, in cima a una collina comanda un villaggio di povera gente che si chiama appunto Lapwona. Nella copertina troverete una pecora sdraiata perché c'è un ragazzo che è Marek, storpio, figlio di una violenza, che deve tenere le pecore. E diciamo tutta la vicenda riguarda la sua liberazione, o comunque il suo tentativo di liberarsi inconsapevolmente dal depravato, dal feudatario William, e il suo legame con l'ostetrica cieca Ina. E in questo si inseriscono una serie di altri personaggi, c'è un prete altrettanto depravato, amico del feudatario. Ci sono poi stregonerie, inganni, deliri, carestie, terre rese impoverite dallo sfruttamento appunto di William, quindi c'è anche una tematica ecologista. E ci sono continue dicotomie tra i personaggi che esistono solo in relazione alle differenze con gli altri, perché in fondo racconta dell'eterna lotta tra ricchi e poveri, ma in un modo molto crudo. E a un certo punto il personaggio dice: così andava il mondo, se non avevi soldi dovevi comportarti bene. E poi il romanzo continua, e lascerò poi ai lettori e alle lettrici il piacere della lettura di quest'altro romanzo. Quindi Il maledetto di Roberta Fulci, Codice Edizioni, e poi Lapwona, Otessa Moshfegh, Feltrinelli Editore.
Eccoci tornati ai consigli di lettura di Tabula Rasa, la trasmissione di Radio Onda Rossa che legge i libri per voi e li consiglia anche. E in questa puntata troverete molti consigli diversi, diversi generi, perché cerchiamo di appunto intercettare anche i vostri gusti. Io partirei con un romanzo storico, perché io sono una grande appassionata di romanzi storici e anche quando si tratta di narrativa amo i libri che mi raccontano cose che non so. E questo è proprio il caso del libro di cui vi sto per parlare. Si tratta di Il Trono di Franco Bernini ed è la storia mai raccontata della relazione fra Niccolò Machiavelli e Cesare Borgia, detto il Valentino, alla base poi della scrittura del capolavoro di Niccolò Machiavelli, Il Principe, passato alla storia appunto della letteratura italiana. L'autore di questo libro, edito da EO, dalle edizioni EO, che sono 380 pagine per €18,50, l'autore appunto è Franco Bernini, uno dei più importanti sceneggiatori italiani, anche regista, ha scritto numerosi film, ve ne cito soltanto alcuni, Chiedi la luna, La lingua del santo, A cavallo della tigre, e poi ha sceneggiato e diretto Le mani forti, uno dei più importanti film della storia del cinema italiano, presentato al Festival di Cannes e nominato appunto ai David di Donatello. E, è uno sceneggiatore, come abbiamo detto, ma è anche un romanziere. Ha scritto già due romanzi, la prima volta e A ciascuno i suoi santi, oltre a vari racconti. Però oggi parliamo appunto del Trono, un libro uscito da pochissimi giorni, in libreria quindi da pochissimi giorni, ma che mi sembra una perfetta lettura per l'estate. Perché? Perché viene appunto in qualche modo messa su carta una relazione di amicizia e di inimicizia fra due grandi personaggi della storia italiana, appunto Niccolò Machiavelli e Cesare Borgia. Ci troviamo all'inizio del 1500, quindi all'inizio del XVI secolo, e siamo nell'ottobre del 1502 e Cesare Borgia, detto il Valentino, si appresta a invadere la Repubblica Fiorentina. All'epoca Niccolò Machiavelli aveva 33 anni circa e lavorava presso la segreteria della Repubblica Fiorentina, quindi viene spedito dalla Repubblica presso la corte del Duca proprio per spiarlo. Quando Niccolò arriva è uno scrittore, ma non è uno scrittore affermato, è un libertino, tradisce la moglie, ha molti debiti, quindi diciamo viene tenuto un po' ai margini. Però in realtà Cesare Borgia, appena lo conosce, gli chiede di scrivere la sua biografia, perché è uno scrittore, perché si fida, e quindi gli chiede di scrivere la sua biografia. E Niccolò Machiavelli accetta perché ovviamente quale miglior possibilità di stargli vicino e conoscere tutti i suoi segreti come quello di scrivere la biografia di quest'uomo, e quindi accetta per poterlo spiare meglio. Quindi tra Machiavelli e il Valentino si crea uno strano rapporto, molto complesso, e Niccolò, diciamo, entra in contatto anche con una donna che è Dianora Mambelli, una donna che viene costretta, diciamo così, dal Valentino a stargli accanto e che quindi all'inizio sembra succube di questo rapporto, succube del potere e del carisma del Valentino, ma poi si rivelerà in realtà una donna molto intelligente che aspetta il momento giusto per vendicarsi. Grazie a queste frequentazioni, quindi sia la frequentazione della corte del duca stesso e soprattutto di Dianora Mambelli, Niccolò comincia a scoprire molti segreti rispetto al potere del Valentino e comincia anche a riflettere su questo potere. Dianora, la donna, gli rivelerà, diciamo, sul Valentino molti segreti e lati nascosti e intimi. E tutta questa relazione trasformerà Machiavelli in maniera abbastanza definitiva in un uomo diverso, ma soprattutto in uno scrittore migliore, tanto che poi questo rapporto lungo si riverserà tutto nella scrittura di un capolavoro appunto della letteratura italiana, qual è Il Principe, che come sappiamo verrà poi pubblicato postumo dopo la morte di Niccolò Machiavelli. Grazie a questa relazione, grazie a questa strana amicizia, noi in realtà conosciamo il grande talento di Niccolò Machiavelli e le grandi riflessioni sul potere che fa attraverso Il Principe, e soprattutto Cesare Borgia rimarrà per sempre nella storia e impresso, come dire, nell'immaginario collettivo. Tutto questo Franco Bernini ce lo racconta in maniera avvincente, è un romanzo quasi d'avventura in cui noi vogliamo assolutamente sapere cosa succederà alla fine fra Machiavelli e Cesare Borgia, vogliamo sapere effettivamente quanto Niccolò Machiavelli stia rischiando la vita a spiare un uomo potentissimo come il Valentino e soprattutto vogliamo sapere se Dianora riuscirà a vendicarsi delle angherie che il Valentino le infligge. E quindi questo è il mio primo consiglio di lettura, vi assicuro che è un libro che vi divertirà molto e vi insegnerà un sacco di cose. Io mi sono molto divertita a leggerlo, quindi ve lo consiglio, ripeto, Il Trono, Franco Bernini, 18,50 €, edizioni EO.
Une fois. All I want is the best for us, my dear, and you know my wishes are sincere. What's to say?
Non è mai risorto. Il suo corpo fu banalmente trafugato per far credere che la profezia si fosse compiuta. Anche perché sei il figlio di Dio e risorgi senza testimoni attendibili. Già questo non depone a favore della tua versione dei fatti. Ma poi che fai? Per 40 giorni, prima di ascendere al cielo, ti lasci vedere solo dai tuoi seguaci? Perché non da Ponzio Pilato e dai Romani? E perché non nel Tempio, al cospetto del popolo e dei sommi sacerdoti? Oppure anche semplicemente dinanzi agli occhi di un ebreo qualsiasi. Avresti così all'istante ottenuto una conversione universale e risparmiato ai cristiani accuse e persecuzioni. Questo è un estratto dal mio secondo consiglio di lettura per l'estate. Si tratta di un saggio pubblicato nella bellissima collana Einaudi Storia, che qui a Tabula Rasa amiamo veramente molto. Lo ha scritto Francesco Paolo De Ceglia, che è un professore di storia della scienza presso l'Università degli Studi di Bari Aldo Moro, e il titolo è Vampire, storia naturale della resurrezione. Ed è di resurrezione che parliamo, appunto, come quel piccolo estratto ci ha in qualche modo instradato, però una resurrezione che non è una, diciamo, un messaggio di speranza come poteva esserlo quello di Gesù Cristo per chi crede, ma parliamo di resurrezione quando questa era una sciagura. Perché? Perché ovviamente stiamo parlando di vampiri, di questa figura, di questa creatura notturna che popola il nostro immaginario collettivo, i nostri incubi da sempre, da quando siamo piccoli, e che ha avuto anche una grandissima fortuna letteraria e cinematografica, dalla Carmilla di Le Fanu, passando per i vampiri dal Dracula di Bram Stoker, che era i vampiri del nostro svedese di Lasciami Entrare, Lipstick, che è un libro che consiglio sempre, e pubblicato da Marsilio. Però in questo caso il nostro professor De Ceglia ci parla invece delle origini della figura del vampiro, la preistoria della preistoria di Dracula, e lo fa ovviamente dal punto di vista di uno storico e di uno storico della scienza. Quindi si tratta di una storia naturale della resurrezione, cioè che cosa accadeva a questi corpi veramente quando tutti pensavano che questi corpi fossero tornati dall'aldilà per muovere guerra ai vivi e quindi in qualche modo questi corpi dovevano essere, questi cadaveri dovevano essere profanati, gli doveva essere tagliata la testa, messo un paletto nel cuore, bruciati per poter purificare ovviamente il terreno dove erano stati sepolti. Paolo De Ceglia invece ci racconta che cosa succedeva veramente a queste finte morti, finte resurrezioni, e lo fa partendo da una epidemia, chiamiamola così, di morti nel Natale del 1731, quando appunto nell'Europa centro-orientale cominciano in qualche modo a risorgere così tante persone che sembra quasi un'epidemia. E questi cadaveri animati venivano poi scoperti, diciamo così, in decomposizione nelle tombe, e l'unica soluzione appunto era quella di trafiggergli il cuore, e fino alla primavera del 1755, quando appunto questi personaggi infernali sarebbero stati poi sconfitti con l'astuzia, per poi diventare quello che sappiamo, appunto, i personaggi fra i personaggi più amati dalla letteratura gotica e fantastica dell'Europa. Questo libro quindi indaga le origini di un passato remotissimo, e lo fa però diventando in qualche modo una sorta di mappatura infernale di queste creature, e molto anche appassionante nella lettura, ovviamente non soltanto diciamo degli amanti della letteratura gotica, ma anche proprio di tutti coloro che vogliono in qualche modo capire cosa c'è all'origine del nostro folklore, cosa c'è all'origine delle nostre paure, perché le paure spesso servono semplicemente a farci affrontare dei problemi della vita quotidiana, e la paura della morte, che è una delle paure ovviamente più ancestrali, veniva esorcizzata anche attraverso questi racconti, e il professor De Ceglia ce lo racconta benissimo. Quindi vi consiglio questa lettura, sono circa 415 pagine per 34 euro. È stato pubblicato appunto da Einaudi, lo trovate in libreria con una bellissima copertina e una bellissima immagine di copertina, e Francesco Paolo De Ceglia, Vampire, storia naturale della resurrezione.
Vista che la sera vicino a un cinema sembravi proprio vera, son restati a guarda, t'ho scritto un bigliettino per dirti del mio amor, risposta mai non giunse, capir non so il perché. Ho soffrito per te, non sei capito niente, ho soffrito per te, che ti hai prenduto me. Che ti hai prenduto a me, la 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 la. T'ho vista un'altra sera, correvi dietro a un tram, e to, correvi troppo forte, son restali a guarda. Ho chiesto a un mio cugino Aristide di scriverti per me, risposta mai non giunse, qualche difficoltà. Ho soffrito per te, non sei capito niente, ho soffrito per te, che ti hai prenduto a me, che ti hai prenduto a me. La 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 la. Ti perdonerebbi, ho soffrito per te, adesso un'altra c'è, adesso un'altra c'è. La 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 la. La 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 la. Ho soffrito per te, ho soffrito moltissimo, canto, rido, ballo, ma soffro, soffro moltissimo, soffro moltissimo, soffro.
Ciao, sono Stefano Friani. I tre libri che mi sento di consigliare per quest'estate agli ascoltatori e alle ascoltatrici di Radio Onda Rossa sono tre libri di scrittrici italiane e incidentalmente sono anche gli ultimi tre libri contemporanei, mi verrebbe da dire, che ho letto. Di questi tre, di due ho amato anche i difetti, mentre uno mi ha lasciato meno convinta. Poi starà a chi ascolta capire qual è dei tre che mi ha convinto di meno. I libri sono Il tuffatore di Elena Stancanelli, uscito per La nave di Teseo, che inizialmente doveva intitolarsi, o credo fosse un titolo di lavoro, A che servono i ricchi? E questa è la domanda che anima, diciamo, queste pagine, che sono anche una biografia romanzesca, mi verrebbe da dire, di una vita che forse è stata fin troppo romanzesca, quella terminata con un suicidio di Raul Gardini, una delle molte vittime, o se preferite, dei danni collaterali di quella slavina che è stata Mani Pulite. E la scrittrice è arrivata alla figura di Gardini per comuni trascorsi ravennati e soprattutto per un tratto fisico che l'accomunava tanto a Raul Gardini quanto a Fabrizio De André, che è un'altra delle figure che emerge prepotentemente, no, in realtà non troppo, non con tutta questa prepotenza, dalle pagine del racconto di Stancanelli. Finalista al Premio Campiello, è un libro che comprende anche, diciamo, una piccola storia dell'Italia per quello che è stato il paese fino, diciamo, agli anni di oggi, insomma. L'altro libro che mi sento di consigliare è La Sibilla di Silvia Ballestra, una vita, anche qui una biografia, di stavolta di Joyce Lussu, che ho letto, insomma, sull'onda lunga della lettura dei libri di Emilio Lussu, e qui, diciamo, la penna di Ballestra, diciamo, ci racconta, diciamo, l'esistenza e la traiettoria umana di Silvia Lussu, che passa, diciamo, per una famiglia stranissima di ascendenze inglesi nelle Marche, va a toccare, diciamo, la Sardegna del suo compagno e marito, compagno di una vita, compagno anche di lotte politiche, quindi si parlerà anche ovviamente della Resistenza. Lussu e Ballestra avevano naturalmente un rapporto precedente, già sancito da un libro intervista di Silvia Ballestra e proprio a Joyce Lussu. E questo libro, insomma, è stato tra i 12 semifinalisti, insomma, nella longlist del Premio Strega. E devo dire, oggi ho letto proprio una bella recensione sulla Balena Bianca, che vi invito a scorrere a proposito di questo libro. Il terzo libro che mi viene da consigliare a proposito di estate è un esordio letterario che piacerà ai lettori della Gioventù Cannibale e di Palaniuk. L'ha scritto Claudia Grande, è uscito per Il Saggiatore, e si intitola Bim Bum Bam Chetamina. Se spacchettiamo un po' questo titolo, troviamo un po', diciamo, un riferimento quasi generazionale, un po' alla TV commerciale che ci ha formato tutti, a noi nati, diciamo, negli anni 80, e un po', diciamo, alla parte ludico-ricreativa delle droghe, insomma, dei successivi anni tardo adolescenziali. In realtà di chetamina nel libro non ce n'è, c'è un frullatore di riferimenti pazzesco e molto ben orchestrato, e se ne esce come storditi, seguendo le vicende di questo Roberto, che è un trentenne che si è ricavato questa professione da tutto fare e che quindi diciamo incontra i personaggi più strampalati. Sono tre ottimi libri, tre scrittrici italiane che mi sento di consigliarvi di leggere. Grazie.
Buonasera cuoricine e cuoricini, ecco i miei tre consigli per quest'estate. Iniziamo da un autore super classico, Dumas, che mi ha stregato l'anno scorso quando ho letto Il Conte di Montecristo. Quindi per quest'estate vi consiglio, e consiglio a me stessa, Il Signore dei Lupi, edito da Alcatraz nella collana Bizarre, in cui vedremo un Dumas un po' inedito, che sfocia nell'horror, perché tutto parte da una campagna francese in cui c'è un demone lupo. Dai demoni francesi passiamo ai demoni cinesi, con Terra dei grandi numeri di Te Ping Chen, edito da Racconti. Si tratta di racconti molto brevi, io ho appena finito di leggerlo e mi sono piaciuti tutti tantissimo. Te Ping Chen è una giovane scrittrice cinese e ho adorato tutti i suoi racconti, il che è strano perché a me i racconti di solito non piacciono. Chiudo invece con una biografia che ho preso perché ho visto la serie di Lydia Poet. La biografia è Lydia Poet, la prima avvocata, di Ilaria Iannuzzi e Pasquale Tammaro, edito da Edizioni Le Lucerne. È un saggio alla fine con gli atti originali dei processi e visto che la serie mi era piaciuta moltissimo, volevo scoprire qualcosa di più su Lydia Poet. Quindi questo è il mio trittico per l'estate. Buona lettura e buone vacanze a tutte e tutti, cuoricini e cuoricine. Ciao!
You might have seen one down in Minnesota, or maybe down by the sea in Sarasota. They were made back in Worcester, Mass, of aluminum Bakelite glass. Mm-hmm. Like a locomotive, they were streamlined. And the blueprints were drawn up from a dream of mine. Yeah. Slap them up, put them on a train, out of Michigan up to Maine. Give me $500 down to Georgia, Carolina, up to 20 by the Pig Wiggly, a country out of Waynesboro. When it's getting late and rainy out in New York City, you hang a Louis off a theory and you go and grab yourself a cheeseburger at a little Jim Diner. Off 6 Niner. Diner, my shiny, shiny love. And the night you're all I'm thinking of. Ba-bum. Diner, my shiny, shiny love. The cruiser pulls in where the troopers always stop. As we dine over the chrome and for my the cashier, she always squints by the gum and the bowl, and she's tapping her toe to the Dean Martin on the consulate. Booth service and a cigarette, we're laughing it so. Cider for the dollar, I had a picture 95 root before the Pepsi, and be sure to save room for some apple pie. La la di da dilly do, scab it up at da di, la da di lo da. Better make it all a move. Diner, my shiny, shiny love. And the night you're all I'm thinking of. Diner, my shiny, shiny love. Yeah. Dean Martin, God rest his soul. Talking to me from the cereal bowl. There's a couple from the show me state. Knocking back a little meatloaf plate. Diner, my shiny, shiny love. Diner, my shiny, shiny love. Diner, my shiny, shiny, shiny love. Chicken and biscuits with a side of gravy.
Buongiorno, sono Lavinia Azzone e sono un editor. Il mio consiglio di lettura per quest'estate è Mattia Senar, Le vie dei ladri, edito da Rizzoli. Se i libri ci permettono di viaggiare nello spazio e nel tempo, questo libro ci permette di arrivare a Tangeri in un tempo a noi molto prossimo e seguire i passi di un personaggio che sogna di andare via. Tutto ciò che è intorno a lui è pervaso di violenza, e la violenza da una parte degli estremisti islamici e dall'altra dei grandi movimenti di affermazione popolare che hanno attraversato il Maghreb. È un libro che quindi ci permette di conoscere il Marocco, ma conoscere anche la Tunisia e vedere il nostro mondo dall'altro lato della costa. E secondo me questa operazione di spostamento e di dislocazione di noi stessi e dei nostri desideri può essere molto istruttiva.
Che sono anche delle sfide letterarie, perché ciascuno a suo modo si distaccano da quello che è il romanzo classico. Il primo consiglio è Tè al trifoglio di Charan Carson, edito da Del Vecchio, traduzione di Eleonora Ottaviani. È un romanzo in cui la trama viene portata avanti inanellando una serie di aneddoti e curiosità su tre temi principali: le piante, soprattutto quelle medicinali, i colori e le vite dei santi. Nonostante questa struttura apparentemente frammentaria, la storia si fa sempre più coinvolgente e sorprendente, diventando alla fine quasi un romanzo di avventura e di mistero. Il secondo consiglio è La principessa Angina di Roland Topor, edito da Clicquot, con la traduzione di Lucrezia Pei e Federico Musardo. E questo è un puro gioco, è un totale sconvolgimento della fiaba classica a favore di un sofisticato nonsense. Infine consiglio Deborah di Pablo Palacio, edito da Arco Iris, nella collana Gli Eccentrici, con la traduzione di Alice Piccone. È un breve romanzo ironico e dissacrante in cui il narratore interviene costantemente per commentare, criticare e anche insultare il protagonista, le cui vicende diventano quindi un pretesto per riflettere in chiave umoristica sulle regole e cliché dei romanzi e stravolgerle.
Ed eccoci ai saluti con Tabula Rasa, speriamo che questi consigli vi possano essere utili per passare una buona estate. Tabula Rasa appunto non finisce qui, la prossima settimana trasmetteremo il convegno La Bella Confusione, poi ci saranno alcune repliche ma probabilmente anche nuove sorprese, quindi rimanete comunque collegati con Radio Onda Rossa per tutta l'estate, rimanete sintonizzati sull'87.9 in FM. Continuate se potete, se riuscite, a sostenere Radio Onda Rossa con le vostre donazioni, partecipando a tutti gli eventi. Questa era Tabula Rasa, vi ringraziamo a tutte e a tutti, buon proseguimento di serata, buoni giorni e continuate a sostenere Radio Onda Rossa.